Una creazione è la comparsa di qualcosa di completamente nuovo. Con questa musica di Chopin tornano gli astronauti in diretta su Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 15 marzo 2024, sono le ore 12:10 e Iapos vi dà il bentornati a nome del Centro Culturale Sei Altrove. Vi ricordo che appunto questa trasmissione è lo spazio informativo a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it e sul nostro sito trovate diversi spunti, trovate degli scritti tratti dalle nostre rubriche e anche la possibilità per chi lo desidera di iscriversi al pensiero settimanale, che è una riflessione che inviamo via email la domenica mattina, a cui chi lo desidera può iscriversi a titolo gratuito lasciando il proprio indirizzo. E colgo l'occasione per dare altri riferimenti utili, come soprattutto il sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove trovate, oltre alle informazioni utili che riguardano la radio, dunque il palinsesto, le tematiche delle puntate delle varie trasmissioni, nonché i podcast che vengono pubblicati delle trasmissioni di Radio Cooperativa, trovate anche i riferimenti e le modalità con cui poter contribuire economicamente con un vostro sostegno alla vita della radio. Esistono principalmente tre modalità: una è il versamento su conto corrente postale, per il quale potete trovare il bollettino già precompilato, scaricabile dal sito. Il sito di Radio Cooperativa, come vi dicevo, è www.radiocooperativa.org. Ripeto, www.radiocooperativa.org. Oppure esiste la possibilità di fare un bonifico bancario all'IBAN che trovate indicato sul sito della radio, oppure tramite direttamente il telefono oppure il computer o il tablet utilizzare PayPal per una donazione, quindi attraverso PayPal. E Radio Cooperativa vi ringrazia in anticipo per quanto desidererete donare. Sapete che anche un piccolo contributo per noi è molto importante. E allora, nella puntata precedente, per chi avesse avuto l'occasione di ascoltarla, abbiamo toccato il tema della trinità dell'essere umano e quindi parlato della distinzione che possiamo fare all'interno dell'essere umano, una distinzione che lo chiamiamo, diciamo, è principalmente filosofica, psicologica, spirituale, come vogliamo definirla, e che deriva dalle nostre esperienze a contatto con l'insegnamento che si propone nel Centro Altrove, distinzione dell'essere umano in tre modalità conoscitive che noi abbiamo chiamato anche corpo o mente, ossia questi tre livelli di coscienza che sono sostanzialmente il corpo fisico, il corpo vitale e il corpo mentale. Abbiamo dato delle indicazioni, diciamo abbastanza sommarie, in merito a questi tre corpi, a queste tre parti di noi, tre stati di coscienza. L'aspetto fisico l'abbiamo visto come ciò che riguarda gli stimoli fisici, quindi l'istinto, la funzione motoria, e nelle puntate precedenti abbiamo approfondito il tema della funzione motoria e della funzione istintiva del nostro corpo fisico. Poi abbiamo visto che c'è anche però una componente in noi vitale, che è quella che riguarda i nostri desideri, i nostri appetiti, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, che a sua volta ovviamente si articola in vari livelli, in varie tipologie di manifestazioni, e quindi c'è differenza tra uno stimolo e un desiderio e un'emozione, un'emozione e un sentimento. Ma noi intanto li articoliamo come espressioni diverse di un'unica coscienza, quindi quella vitale in noi. E poi un'ulteriore parte, che è quella in cui, almeno per esperienza personale, spesso ci identifichiamo, che è quella della cosiddetta mente, la parte mentale, che riguarda dunque il nostro modo di elaborare la realtà, attraverso i pensieri, pensieri che anche in questo campo possono essere di diversa natura. Quindi abbiamo una modalità pensativa che può essere meccanica, e che abbiamo visto essere collegata, influenzata alla funzione motoria della nostra parte fisica, che è quella che funziona per associazione di idee, quindi produce pensieri sulla base delle associazioni. E poi abbiamo però anche delle altre modalità pensative, quindi che non funzionano unicamente sull'associazione, e quindi abbiamo anche la capacità astrattiva, abbiamo anche l'intuizione, abbiamo una visione intuitiva delle cose, tutte peculiarità che afferiscono al nostro piano mentale in noi. E noi siamo la coesistenza intercorrelata, interdipendente e sincronica di queste tre modalità attraverso cui ci esprimiamo: questa modalità fisica, questa modalità vitale e la modalità mentale, che sono un tutt'uno in noi. Ma come vi ho espresso, attraverso quello che ho potuto vivere come esperienza in questi anni a contatto con l'insegnamento che si propone al centro Altrove, il poter identificare in me, nel mio processo di auto-osservazione, degli istinti, e differenziarli, ad esempio, rispetto a dei desideri, a delle attitudini vitali, a delle emozioni, e distinguerli da delle interpretazioni mentali, quindi guardare in me cos'è vitale, cos'è mentale, cosa può essere fisico, mi è stato di molto aiuto nel processo di auto-osservazione. E dunque il testo che leggiamo oggi è un chiarimento di questo aspetto che vi ho premesso e si intitola appunto 3 in 1. Ci aiuterà quindi a poter fare un po' di chiarezza su questo tema e allo stesso tempo sul fatto che queste tre componenti in noi, una componente fisica, vitale e mentale, comunque coesistono. E coesistono in noi pensieri, emozioni, sentimenti, istinti. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come ad esempio la funzione motoria del nostro corpo fisico è quella che ci permette di muoverci, però è quella che in altri ambiti si può manifestare, ad esempio spingendoci anche a muoverci nel tempo, ad esempio. E quindi riproducendo un movimento che non è soltanto fisico, ma talvolta anche mentale, nel fatto di poter, anziché vivere il presente, essere molto spesso collegati al passato, far entrare il passato nei nostri pensieri, far funzionare il nostro sistema associativo di pensieri sulla base del passato ed elaborare un futuro, una condizione in cui, ad esempio, molto spesso ci si trova quindi a non poter assaporare effettivamente il momento presente perché si è troppo impegnati in questo flusso. E questa è una condizione per cui anche una funzione che appartiene al nostro corpo fisico, che è una funzione fisica, quella di movimento, ha dei riverberi però anche sul piano mentale, così come le nostre reazioni, che spesso provengono da degli stimoli sensoriali, attraverso i sensi poi ci inducono delle risposte immediate, fulminee, che hanno delle ripercussioni su un piano emotivo e anche su un piano mentale, quindi nella nostra elaborazione della realtà, e ci influenzano e diventano nel tempo delle vere e proprie strutture emotive e mentali. Ora vi leggerò quindi questo testo che si chiama 3 in 1. Questo testo lo potete trovare sul nostro blog. Chi desidera collegarsi al nostro blog può andare sul sito che vi dicevo 5 minuti fa all'inizio della trasmissione, che è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, e collegandovi con il computer l'ultima voce a destra è la voce blog e vi basterà cliccarci. Altrimenti, se state navigando con lo smartphone o con il tablet, dovete selezionare le tre lineette e vi compariranno le voci del menu. E tra le ultime voci troverete la voce blog e cliccandoci vi si apre questo scritto che si chiama 3 in 1. Prima di leggervelo però vi faccio una piccola premessa che in questo scritto, rispetto a quello di cui abbiamo parlato nelle volte scorse, la Trinità viene espressa con una terminologia diversa e quindi si parla di corpo fisico, si parla di un'essenza che anima il nostro corpo fisico e si parla di una personalità, laddove dunque l'essenza la possiamo intendere come la nostra componente vitale che vi citavo e la personalità come la nostra componente mentale, perché è quella che è più affine al nostro modo di elaborare la realtà attraverso la mente e che si struttura poi in noi questo modo di elaborare la realtà dandoci un'idea di personalità distaccata dal resto del mondo e degli altri, quindi un'identità specifica a cui diamo un nome, un cognome e una storia. Quindi sentirete utilizzare una terminologia diversa, ma che però rappresenta comunque quella stessa Trinità di cui abbiamo parlato. L'essere umano è fatto di tre parti distinte, ognuna con un corpo a sé stante. Ognuno di noi ha un corpo fisico, un'essenza che anima quel corpo e una personalità. Quando nasciamo, questi tre corpi indipendenti si uniscono e rimangono insieme per tutta la durata della nostra vita e si separano al momento della nostra morte. Anche se costretto a coabitare, ognuno rimane comunque distinto, con i propri impulsi, bisogni e desideri. Ognuno è sensibile a stimoli diversi ed è soggetto a vincoli diversi. Finché navighiamo nella vita, senza capire che la psicologia umana è psicologia di gruppo, affrontiamo sempre i bisogni di un corpo a spese degli altri due. In questo modo ci troviamo come un contadino con semi fecondi, ma terreno arido, incapace di fare frutti. Per capire chi siamo, dobbiamo comprendere le caratteristiche del nostro corpo fisico, dell'essenza vitale e della personalità. La consapevolezza, unita alla comprensione, che questi tre corpi altro non sono che i veicoli esteriori del nostro nucleo divino, motiva ogni uomo o ogni donna a coltivare e realizzare il proprio scopo spirituale, la vera realtà dell'essere. E dunque, un piccolo commento a questo testo, prima di poi dare la parola a voi, aprendo le linee telefoniche come di consuetudine della nostra trasmissione. Qui si parla di una psicologia di gruppo, dunque, che può essere applicata a noi stessi, perché se ci sono queste tre componenti in noi, una componente fisica, una componente invece vitale e una componente mentale, allora è come se dentro di noi ci fosse un gruppo di tre persone distinte. E questa cosa può sembrare strana. Noi normalmente diciamo io provo, io sento, io credo, io sono. Utilizziamo la parola io, prima persona singolare, per definire noi stessi, e la affianchiamo a un verbo declinato alla prima persona singolare. Ma in questi io sostanzialmente ci sono varie sfaccettature di noi. Per convenienza e per convenzione, quindi, abbiamo provato a indicarle in tre parti diverse, in queste tre componenti diverse, che però, se osservandoci effettivamente e indagandoci, possiamo osservare queste tre componenti diverse che si manifestano, che coabitano, che coesistono, che a volte si alleano tra di loro, due contro l'una o una contro le altre due, oppure sono tutte e tre divise e distinte, ognuna vuole una cosa o desidera una cosa o crede una cosa e a discapito delle altre, o nutriamo esclusivamente uno di questi componenti a discapito degli altri, si crea sostanzialmente un disequilibrio, come se fosse appunto un disequilibrio anche effettivamente tra tre soggetti diversi che coabitano in noi. E dunque è interessante poter guardare la psicologia umana quindi come una psicologia di gruppo, perché normalmente, ovviamente qui per psicologia intendiamo in senso lato lo studio della psiche, e quindi di questa componente in noi che possiamo indicare come la coscienza o come, per altri termini, lo spirito, perché questa conoscenza di noi è qualcosa di spirituale e al contempo però di materiale. E dunque, come scrive Hermes in questo testo, finché navighiamo nella vita senza capire che la psicologia umana è psicologia di gruppo, affrontiamo sempre i bisogni di un corpo a spese degli altri due. Perché ogni volta che io mi identifico in uno di questi corpi, sostanzialmente mi identifico nella mia mente o nel mio vitale oppure nel mio corpo fisico e di conseguenza ovviamente mi sto identificando in uno solo di questi corpi a discapito degli altri due. Chiaramente noi utilizziamo con predilezione, possiamo utilizzare un corpo per le sue specifiche funzioni. Quindi chiaramente il corpo fisico è quello che mi sarà di aiuto nell'istinto di sopravvivenza, così come anche nella facoltà motoria, mentre il corpo, la mia parte vitale è quella che mi aiuta nello stimolo, che mi fornisce ad esempio il desiderio, che mi fornisce il sentimento, uno stimolo che può essere di qualsiasi tipo, anche nel poter provare piacere per una cosa, che può essere un piacere sensoriale, può essere un piacere non sensoriale, può essere anche un piacere mentale, oppure viceversa in qualcosa che può portarmi sofferenza, può farmi nutrire un sentimento per qualcosa. E dunque in questo caso posso anche coltivare questo sentimento. Il corpo mentale è quello che mi aiuta a potermi organizzare mentalmente, come anche a poter elaborare la realtà sostanzialmente. Quindi è anche una consapevolezza che noi siamo in tre sostanzialmente, ma anche che tutte e tre questi corpi hanno una loro funzione. E la metafora che viene usata qui altrimenti è quella del contadino che ha dei semi fecondi però ha un terreno arido, incapace di fare dei frutti. E dunque l'invito qui a comprendere le caratteristiche del nostro corpo fisico, della nostra essenza vitale, della personalità, che qui è il nome che si utilizza per indicare questa nostra parte mentale, questa convinzione che poi spesso abbiamo di essere unico, monolitico, e la consapevolezza unita alla comprensione che però questi corpi sono i veicoli esterni, esteriori del nostro nucleo divino. Sono le modalità che la nostra componente divina, che la nostra sostanzialmente essenza, utilizza per potersi esprimere. E dunque tutte queste modalità hanno una loro precisa funzione e hanno una... e ci permettono sostanzialmente di esistere, di vivere, di poterci esprimere e tutte e tre possono coesistere. L'armonia che si può creare attraverso la conoscenza, sostanzialmente l'applicazione di un insegnamento, l'armonia che si può creare tra, quindi all'interno di me è un'armonia possibile, è un preludio ad un possibile... cambiamento, è un'opera sostanzialmente di armonizzazione, quindi io anche nella domanda che spesso viene fatta, ad esempio, su che cos'è l'evoluzione, ecco, anche l'armonizzare ciò che prima è disarmonico, secondo me, può essere evoluzione, così come il portare a conoscenza ciò che invece prima non è conosciuto, e dunque è questo un passo necessario per poter armonizzare in noi queste parti. Ora, prima di parlare ancora però su questo argomento, do la parola a voi nel caso aveste delle domande, delle considerazioni da fare. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20 oppure il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5.
Thank you.
Il numero di telefono per intervenire per chi lo desidera è lo 049 880 90 20. Quindi invito anche gli ascoltatori che hanno provato a telefonare a riprovare, perché evidentemente è caduta la linea proprio nel mentre ho aperto la possibilità di andare in diretta. Quindi se volete riprovare, le linee sono aperte. Altrimenti, per chi vuole scrivere un SMS, il numero è il 345 18 91 68 5. E quindi la possibilità che viene offerta, secondo me, da questo scritto è quella di provare a navigare nella vita con una maggiore consapevolezza, perché nella sostanza noi nasciamo, però possiamo porci talvolta delle domande, talvolta non porcele, ma siamo mossi da tutta una serie di fattori che molto spesso poi per abitudine diamo per scontati, ma che scontati non sono. E per chi ha questo desiderio, questa aspirazione, questa curiosità, poterli conoscere, poter dare un nome anche a ciò che ci spinge, a ciò che ci motiva, oppure viceversa, ci demotiva, ci frena, ci limita, piuttosto che ci dà delle possibilità, significa poi potersi conoscere. E la conoscenza, come qui viene evidenziato, è un punto di partenza poi perché possa maturare come una forma di comprensione. Qui si cita il fatto che questi corpi sono costretti in noi a coabitare, quindi queste tre parti di noi sostanzialmente, una parte fisica vera e propria, che è quella del nostro corpo fisico, un'essenza vitale che anima questo corpo fisico e una personalità mentale. Ora, nella puntata precedente abbiamo parlato di come molto spesso attraverso i sensi noi riceviamo delle informazioni rispetto alla realtà concreta, oggettiva. L'elaborazione di queste informazioni però per noi molto spesso non è neutra, ma evoca in noi delle risposte che molto spesso sono di tipo emotivo, di tipo mentale. E do per ora la parola a voi. Pronto?
Pronto, sono Antonio.
Ciao Antonio, ben
Sì,
trovato.
ciao. Oggi è qui il 15 marzo e sto ascoltando la radio da Radio DAB e mi sono messo in comunicazione con te attraverso il telefono. Ho sentito le cose che hai detto e io ho tratto questo e poi la faccio la domanda. Ho tratto questo. Allora, la trinità sarebbe, questa narrazione qua, è un tipo di narrazione perché le persone, ognuno di noi, ha una rappresentazione della realtà secondo il proprio. E allora, una rappresentazione che hai fatto tu è questa, cioè la trinità, la triade sarebbe il corpo fisico, il corpo vitale, che io potrei anche dire il cuore, i sentimenti, il luogo del cuore, dell'irrazionalità, se vuoi. Poi c'è il corpo mentale. E tutti questi tre aspetti rivestono, è il rivestimento esistenziale dell'essenza, che poi tu nelle cose che hai nominato il divino. Dietro la parola essenza tu vedi il divino. Ecco, la domanda è questa. Cosa intendi per divino? Per divino si intende il Dio che si identifica nella natura, l'insieme, il tutto che di cui noi non, che noi non sappiamo spiegare in termini, dati i limiti umani, si suppone che il tutto, l'universo, tutto ciò che è, sia il divino. E quindi l'essenziale sia questo. Questo essenza poi ha i rivestimenti che tu hai nominato. E appunto il corpo fisico, io direi il cuore e la mente. Ecco, poi resta la questione di nominare meglio cosa si intende per psiche, ma insomma non la complico le cose. La domanda mia è questa: cosa intendete per essenza uguale divino? Ciao!
Ciao Antonio, grazie mille per questa bella domanda. Sì, allora, diciamo, è stata una mia modalità di lettura, forse arbitraria, come quello di identificare il nucleo divino con l'essenza, però ovviamente me ne assumo la responsabilità, nel senso che per me è così, e dunque se devo provare a dare con le parole una definizione a quello che è l'essenza dentro di me, e nella quale non sono identificato, perché questa narrazione, come giustamente dice Antonio, che sviluppiamo in questa trasmissione, nel mio caso è una narrazione che vivo in prima persona, quindi io mi riconosco molto spesso in uno di questi tre soggetti, diciamo, questo è il soggetto fisico, vitale o mentale, a seconda della circostanza. E molto spesso, quando però vivo una condizione piuttosto che un'altra, mi riferisco, quando sono identificato in quella condizione, dico semplicemente io. E molto spesso capita, dopo che sono uscito da quella coscienza, a rendermi conto che quel io era un io diverso, cioè nel senso da quello che sto vivendo in un secondo momento, quindi poter dare un nome. Un po' come si fa con gli esperimenti, di poter osservare quello che ti capita e quello che ti accade. E ci sono sicuramente diverse modalità. Io in questo caso diciamo che sono un po' un ciucco e quindi mi limito a questa modalità che è molto base. Perciò essendo identificato in questa superficie, diciamo, delle cose e della coscienza, poche volte mi capita di toccare, di vivere delle esperienze in cui sento di toccare qualcosa di molto più profondo che possiamo definire essenza. E quindi per me è qualcosa che posso definire divino, anche perché difficilmente ho altre parole con cui poterlo definire, va al di là di quella che è l'ordinarietà. Poi ovviamente quando si parla di divino entrano in campo la religione, le religioni o la spiritualità, e quindi con delle idee che noi abbiamo del divino, per cui uno può vivere delle esperienze e associarli a delle idee del divino che ha in base alla sua religione o ad altre tradizioni, diciamo, spirituali, oppure può vivere qualcosa che comunque per lui è spontaneo, è vivo, è vero, e dargli questo significato di divino, perché divino è qualcosa di grande. Ora, sinceramente, dire se questa essenza sia effettivamente il Dio della natura, ossia il Dio degli universi, secondo me significa fare un po' un'interpretazione filosofica, per cui la mia risposta in semplicità sarebbe che non lo so, perché poi non so effettivamente oltre a me come siano le cose. Posso provare ad interpretarle e quindi potrei dire che può essere il Dio immanente di ogni cosa, e quindi della natura e al di là della natura, o immanente e trascendente allo stesso modo. Ma qui però dipende, come dici tu Antonio, da come ce la raccontiamo e da come ci piace crederla. Quindi per me potrebbe essere un Dio immanente e trascendente, per qualcuno potrebbe essere invece il Dio di qualche religione, o per qualcun altro potrebbe essere un Dio solo immanente che si manifesta solo nella natura. E quindi chi lo sa come stanno le cose. Per me divino è questo nucleo divino che si cita qua, è l'essenza, un po' questa parte di noi che sviluppa l'esperienza della vita, dell'esistenza, attraverso questo rivestimento esistenziale, come tu ben secondo me l'hai chiamato, e però al contempo, attraverso diciamo questa esperienza, comunque si esprime. È un po' come un attore che recita diversi ruoli, e con la differenza che nella misura in cui sono identificato nella personalità di superficie, mi identifico nel ruolo e passo da un ruolo all'altro senza nemmeno accorgermene o senza accorgermi che sto recitando un ruolo, mentre l'attore a monte, in questo caso, sa di essere un attore, quindi anche se si identifica in un ruolo, però poi a un certo punto toglie la maschera e ritorna ad essere un attore. Quindi non so se sono riuscito a dare un chiarimento a quello che intendo, ma è qualcosa che quindi sta al di là dell'esperienza che viviamo, che quindi apprende sostanzialmente attraverso l'esperienza, ma è come se fosse questa componente in noi che non risente della temporalità, non risente della corruttibilità, non risente di tutto ciò che invece contraddistingue, la nostra vita. Il manifestarsi della nostra vita. Io la vedo in questo modo. È un po' come, per usare una metafora che avevamo usato in altre puntate, una metafora geometrica, è come il punto centrale di una sfera, che può essere fermo, può essere solido, può anche essere vuoto, ma in ogni caso è un punto fermo che, al di là di tutti i movimenti che la sfera può fare, però resta sempre al centro della sfera. Pronto? No, va bene, lo stesso ascoltatore di prima, che evidentemente ci sono dei problemi nella ricezione della sua telefonata, e quindi sono problemi che non dipendono dalla radio, perché la telefonata di Antonio è stata presa, quindi evidentemente sono o di connessione del telefono, diciamo del telefono di questa persona, oppure di rete, diciamo di altri motivi. Eventualmente, se la persona è in ascolto, può provare a chiamare sull'altro numero, che è lo 049-880-0287, che è il numero secondario. Ripeto, 049-880-0287. La linea è aperta, quindi se è in ascolto, può provare a chiamarci a questa linea. Pronto? Ciao Ivan.
Ciao, eccomi, sono io che...
Sei tu che hai provato a fare diversi tentativi di
Eh sì,
telefonata?
perché abbiamo dei lavori qua, poi abbiamo dei lavori, poi ho anche il telefono nuovo, quindi sono un attimo che sto prendendo pratica.
Ah, ok, vedi, ecco, hai il telefono nuovo. Bene, allora
Telefono
abbiamo
nuovo, però
capito il motivo. Grazie,
mi
Ivan,
sa che
intanto.
dovrò anche ricambiarlo perché non è un telefono tanto buono. Comunque... Dimmi di cosa state parlando a livello?
Allora, ho letto un breve testo di Hermes che si chiama 3 in 1 su queste nostre parti distinte che compongono l'essere umano, un corpo fisico, un'essenza vitale e una personalità mentale, che hanno delle funzioni diverse, ma che però coesistono, coabitano in noi, e noi come esseri umani potremmo avere accesso, per comprendere noi stessi, all'idea di un gruppo, quindi una psicologia di gruppo. Perché ognuno di noi è come se fosse sostanzialmente un gruppo in cui coesistono e coabitano queste nostre tre componenti, quindi quella fisica legata agli istinti, alla funzione motoria, alla sopravvivenza, al corpo materiale, quella vitale legata ai desideri, alle emozioni, ai sentimenti, e quella mentale, quindi è legata alla nostra interpretazione mentale della realtà, elaborazione, eccetera. Questo per fare un riassunto molto breve. E, però nella lettura del testo ho citato il fatto che noi abbiamo un nucleo divino che utilizza questi tre corpi come veicolo, diciamo, per potersi esprimere. Quindi prima di te ha chiamato Antonio Dall'Arcella, che ha chiesto ad esempio che cosa intendessimo per divino. Quindi questo è un riassunto della puntata fino adesso.
Beh, allora, per quello che posso dirti io, Iapos...
capisco che non sia un tema molto semplice.
No, allora, non è un tema semplice, ma non è un tema neanche, diciamo, difficile. Nel senso che comunque io credo... Mi senti, Iapos?
Sì, sì, ti sento a tratti. Casomai ti dirò quando...
Facciamo c'è il cellulare qua, ragazzi, che non so... Stanno facendo dei lavori, in più anche il cellulare che non va tanto bene, io non sono pratico, quindi bisogna che accontentate, che vi accontentate di quello che passa qui il convento.
Chiaramente sì, Ivan, tranquillo, siamo in ascolto.
Comunque allora io credo che tutto quello che noi facciamo con i tre corpi, fisico, mentale ed emotivo, secondo me è tutto un gruppo, nel senso che sono delle unioni. Nel senso, tutto quello che noi
sì, siamo rimasti alle unioni, vediamo se
sì, allora dicevo che tutta un'unione, nel senso, tutto quello che noi facciamo e che noi magari svolgiamo durante la giornata o che diciamo o che comunque svolgiamo, fa tutto parte di un gruppo, come un po' a scuola quando facevamo le ricerche, no? Che ci rivedevamo in gruppo, e qua la stessa cosa. Praticamente sono di tanti gruppi che si dividono in altri gruppi e cercano di ricercare quello che noi praticamente dobbiamo fare o dire, secondo me. Questo è quello che ho dedotto, ma questo
guarda,
è un po' difficiletto questo tema.
Grazie mille, Ivan. Direi che... è una sintesi perfetta, è vero sì che è tutto in gruppo, diciamo che questa cosa ad esempio a me dà molto da pensare, perché io sarei un tipo che tende ad essere molto solitario e quindi a non sentirsi a suo agio in quello che può essere un gruppo, oppure a ricercare condizioni di solitudine come condizioni di maggiore sicurezza, ad esempio. O di maggiore libertà, questo come tendenza caratteriale. Quindi vedere che invece anche dentro di me c'è un gruppo mi dà l'idea di come poi questa solitudine o questo distacco nei confronti degli altri, della realtà, eccetera, sia a maggior ragione un'illusione, ecco, nel mio caso, perché non siamo soli sostanzialmente neanche dentro noi stessi.
Sì, effettivamente, comunque è un po' difficiletto come argomento, questo è.
Beh, Ivan, poi io ti ringrazio comunque perché tu ti esprimi, diciamo, senza sapere di cosa stiamo parlando e quindi a maggior ragione non è una cosa semplice, diciamo.
Diciamo che è un argomento molto vasto, quello è un argomento soggettivo e oggettivo, secondo me, ed è vasto anche come argomento.
Certamente. Beh, guarda, Ivan, io ti ringrazio comunque di averti chiamato.
Figurati.
E poi ti dico, nel caso tu poi riuscissi a conoscere qualcuno che può farti collegare casomai tramite lo streaming alla trasmissione, perché può essere interessante per te che ci ascoltavi un tempo, diciamo, prima che la radio andasse in DAB. Poteva ascoltare anche gli interventi degli altri e quindi ricevere degli stimoli, nel senso, oppure se qualcuno può aiutarti casomai a scaricare eventualmente i podcast, lo dico solo così per una, se tu hai questo desiderio dal sito di Radio Cooperativa, perché così puoi ascoltare casomai, se ti interessano, anche gli interventi altrui e quindi anche il contesto,
certo,
dei tuoi interventi. Secondo me avere questo ascoltare quindi queste più campane è molto
Sì, no, è
bello,
importante
molto
avere una
utile.
panoramica anche di quello che pensano gli altri, sì, è vero.
Ivan, intanto ti ringrazio. Allora, ti saluto. Sei guarito? Sei tornato al lavoro?
Sì, sono tornato al lavoro, oggi sono in ferie, ma sono tornato al lavoro.
Va bene, dai, l'importante è allora che tu stia meglio.
Sì,
Grazie,
sì.
Ivan.
Ok, grazie, Iapos, a risentirci.
Ciao, risentirci, ciao, un caro
Ciao, grazie,
saluto, buone
caro.
cose.
Ciao, anche a te, ciao.
Ciao, grazie. Ivan è un ascoltatore che, diciamo, non riesce più ad ascoltare la nostra trasmissione da quando siamo andati in DAB, però ci tiene comunque a poterci telefonare. Pronto?
Ciao Iapo, sono Denis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Saluto per chi ascolta.
Grazie.
Una cosa prima di tutto, un'ipotesi per diventare un assunto deve essere dimostrata, perché si è sempre fatto così, non ci si può basare su delle opinioni o su dei credi, ma deve essere dimostrata. Ho letto un libro di un neuro... di un neurochirurgo sovietico russo che si chiamava, non so se Luria o Lauria, e questo qua, studiando sui lobotomizzati, quelli che avevano subito degli incidenti, avevano perso una parte del cervello, si accorse che se perdevano per esempio la parola, no? Si accorse che perché i centri della parola erano stati lesionati dall'incidente oppure per altri motivi, lentamente altre parti del cervello prendevano le parti, insomma, di quella parte mancante e la persona tornava a parlare. Quindi questa sarebbe la dimostrazione che non siamo divisi o separati, che ci sono delle parti che fanno una cosa, delle parti che ne fanno un'altra. E io direi una cosa fondamentale che, a proposito delle telefonate precedenti, non a questa, alla telefonata precedente, che o tutto è Dio, o Dio è tutto. Nel senso che o esiste un Dio creatore, e ripeto, non c'è nessuna prova, nessuno lo ha mai dimostrato, lo ha mai visto, non ho mai visto la fotografia, lo dico così stupidamente magari anche, perché se invece tutto è sacro, più che tutto è Dio, come io penso, è una cosa completamente diversa. È una cosa completamente diversa. E ogni cosa, dal mio punto di vista, è una parte di questa sacralità, una parte di questo organismo che è un organismo totale. Ci sono gli stessi atomi che ci sono qua, ci sono nel Sole, ci sono in Uranio, ci sono in tutti i pianeti, nelle stelle, sono gli stessi atomi, però le cellule o i microrganismi che si formano con quegli stessi atomi sono una diversa dall'altra, sono simili ma non sono uguali. Quindi stilare delle regole assolute per tutti gli individui è impossibile. E anche dal mio punto di vista, anche deleterio, perché se tutte le persone fossero uguali, per dire, no? Se tutte le persone fossero uguali, come si vuol far credere, quando una prende una malattia tutte quante, e muore, tutte le altre morirebbero. Sì, è una realtà in natura che è la biodiversità. È per quello che siamo ancora a sto mondo, che non siamo uguali, siamo simili. E quindi le funzioni sono una cosa, però ognuno le fa. Cioè, e dopo tutto quanto è basato sull'esperienza della persona, non su quello che viene scritto sui libri. Perché c'è una sostanziale differenza dal mio punto di vista tra il sapere e il conoscere. Il sapere è qualcosa che si apprende, è qualcosa che si apprende rimanchi di scuola, sentendo dei maestri o quant'altro. Il conoscere è qualcosa che è legato in maniera vitale alla pratica, all'esperienza della persona, perché se uno non impara a, non so, a scavare per terra, non impara, non capisce i passaggi di dalla semina al raccolto, per dire, forse è una stupidata, secondo me. Se non si capisce, pensa che c'erano dei bambini tempo fa, mi ricordo ancora 20-30 anni fa, che scrivevano che in un compito a scuola chiedeva chi producesse il latte, la maestra chiedeva chi producesse il latte, c'erano la centrale del latte. Cioè, sono cose, magari sono stupidate queste qua che dico, probabilmente saranno stupidate, considerate stupidate, però se sono, cioè, sono, cioè, l'educazione, no, l'istruzione che riceviamo è sempre in funzione non del fatto che l'individuo cresca e diventi autonomo e vada per il mondo, che è legato alla produzione e ai soldi, le persone vengono tirate come degli automi in funzione solo della produzione. E questo non ha futuro, può avere futuro. Mi sembra che sia veramente lampante, specialmente in questi tempi qua. Vediamo cosa sta succedendo, le guerre in giro per il mondo, giustificate, si giustifica lo sterminio delle persone perché si ha diritto di farlo. Non va bene così. Stammi bene, ciao, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Allora, le considerazioni di Dennis riguardanti l'educazione e riguardanti anche il fatto di porsi delle domande sono condivisibili dal mio punto di vista, anche proprio per quello che è l'insegnamento di vita che poi noi cerchiamo di apprendere, ognuno a modo suo, di portare avanti, di esprimere nel centro altrove, quindi il fatto, come dice Dennis, di poter anche chiedersi, lui diceva, da dove arriva il latte o da dove arriva il pane, e quindi può essere molto utile, quindi anche noi in questo senso, sebbene in modo piccolo e per la nostra autosussistenza, quindi abbiamo delle piante, quindi abbiamo dei semi che noi stessi poi in alcuni casi riusciamo a poterci produrre, quindi dalle annate precedenti, da cui poi poter far crescere le piante, poter fare dei frutti di cui noi stessi usufruiamo, e quindi questo processo, diciamo, alla base, diciamo, dell'agricoltura lo portiamo avanti, lo sosteniamo. La stessa cosa per quanto riguarda, ad esempio, il grano, quindi da cui ottenere la farina, da cui poi poter fare il pane o la pasta, e quindi sono cose che aiutano a tornare in contatto, come dice Dennis, con l'origine anche dei prodotti stessi che consumiamo, quindi cominciando dalla base dell'alimentazione, quindi anche a poter comprendere che il latte quindi viene munto sostanzialmente da una mucca o da una capra, non viene dalla centrale del latte, giustamente, o che il tonno non viene pescato dal mare in una scatoletta di alluminio. E quindi sembrano cose banali, ma effettivamente la stessa cosa che vale per la vita materiale, la stessa cosa vale per la vita, chiamiamola così, spirituale, quindi il poterci conoscere, potersi porre dei perché sulla nostra realtà, quindi da dove proviene un mio pensiero, da dove proviene un'idea che ho della vita, che può essere così, per qualcun altro può essere in un altro modo, un modo che ho di elaborare la realtà, da dove proviene una mia reazione. Quindi potersi porre la domanda, potersi chiedere il perché delle cose allo stesso modo. E è vero, come dice Dennis, che lui distingue tra sapere e conoscere. Noi qui abbiamo parlato di consapevolezza o di comprensione, comunque sono termini diversi per indicare la stessa cosa. Effettivamente un conto è il poter apprendere delle nozioni attraverso i libri o anche comprendere o anche capire delle cose, e un'altra cosa invece è poter mettere in pratica, poter comprendere, poter aver fatto esperienza, perché è quella che ti permette di conoscere, che ti permette effettivamente anche di poter discriminare tra le cose che hai letto o sentito, quelle che possono essere reali o quelle che no. Quindi sicuramente questo, diciamo, lato molto pratico, esperienziale di Dennis, è condivisibile, anche l'aspetto di poter educare le persone in questo modo, con questa modalità, poter educare noi stessi sostanzialmente, anzi, stavo errando in realtà, poter imparare noi stessi a poter camminare con le nostre gambe, come dice Dennis, mentre è chiaramente a livello sociale c'è un interesse opposto nel creare reti di dipendenza. E però il fatto che citava Dennis, diciamo, l'esempio del neurochirurgo sovietico, che citava come esempio del fatto che noi non siamo divisi o separati, ecco, vorrei fare questo chiarimento. Questo brano che vi ho letto si chiama 3 in 1, proprio perché è come se fossero tre componenti in noi che però sono intrecciate, si articolano. La differenziazione che noi abbiamo fatto tra mentale, vitale e fisico, corpo vitale, corpo mentale, l'abbiamo fatta in noi, indicandola come condizione di coscienza per poter capire prima di tutto, e poi portare a comprensione questo, quello che capiamo e come funzioniamo, e quindi offrire degli strumenti che possano essere utili ad un a comprendere il nostro funzionamento. E quindi io posso essere mosso da un istinto, che può essere semplicemente la fame o la necessità di sopravvivere o di dormire, eccetera. Posso essere mosso invece da un desiderio, posso essere mosso da una brama, posso essere mosso invece da un sentimento, posso invece semplicemente essere mosso da da un desiderio, da una volontà di capire o di affermare un modo che ho di elaborare mentalmente le cose. E quindi possono esserci in me diversi mondi che si articolano. Quindi non è che noi siamo scollegati o che noi siamo divisi, ma siamo, in questo senso si potrebbe dire, forse triarticolati, cioè c'è questa trinità che appunto si esprime però attraverso di noi, 3 in 1. Questo era il senso. Quindi grazie, do di nuovo la parola a voi, lo 049 880 90 20. Un SMS da un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: abbiamo esperienza quotidiana di contrasti dentro di noi, ad esempio tra emozioni e ragione. Recalcati dice che siamo un parlamento in cui le varie parti o attori si confrontano, discutono, eccetera. E succede che in certi prevale la parte razionale, mentre in altri prevale la parte sentimentale. Scelta o personalità o carattere. Poi parti opposte necessariamente dentro di noi perché ci permettono di capire gli altri. Eppure siamo esseri unitari. Bellissimo. Grazie all'ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto questo messaggio molto interessante. Effettivamente anche questa visione, diciamo, del Parlamento, oltre quella del teatro, e quindi con una destra, una sinistra, un centro, degli estremi. Maria Cristina, grazie Maria Cristina, quindi è l'autrice del messaggio. Grazie Maria Cristina, quindi bella questa immagine del Parlamento, quindi con le varie fazioni, quindi le maggioranze, le opposizioni, i ribaltoni, una parte di maggioranza che va con l'opposizione, queste cose qua, immaginarle dentro di noi, quindi ci danno l'idea di cosa effettivamente può avvenire. E molto spesso noi, parlo almeno della mia esperienza, abbiamo un'idea di essere in un certo modo, di comportarci in un determinato modo, eccetera, e abbiamo questa convinzione, ma questa convinzione può essere staccata dalla realtà perché mai sondata, e invece poi ci comportiamo in un altro modo. Oppure quante volte, la nostra elaborazione mentale ci spinge a delle conclusioni e in realtà poi andiamo a fare, delle cose che sono diverse dalle conclusioni che noi abbiamo preso. Quindi talvolta perché sentiamo un impulso irrefrenabile o un desiderio di fare qualcosa che poi la nostra mente ci aveva sconsigliato di fare, o viceversa, perché tante volte sulla base di valutazioni astratte la mente erra nell'interpretare le cose e non coglie nella sua lentezza in realtà qualcosa che a livello vitale invece senza l'utilizzo di parole viene subito colto dal nostro vitale, da questa nostra parte, diciamo, desiderativa, emotiva. Quindi, effettivamente non possiamo nemmeno affermare che c'è una parte in noi che è giusta e sbagliata, ma solamente che molte volte, per quello che riguarda la mia esperienza, utilizziamo prevalentemente delle parti piuttosto che delle altre, non sempre per la funzione che effettivamente hanno. E c'è un altro elemento che Maria Cristina cita in questo messaggio. Sia l'aspetto, diciamo, della parte razionale o della parte sentimentale, e quindi sicuramente è quello che molto spesso possiamo essere più inclini a vedere. Quindi da un lato il sentimento l'irrazionale, come diceva Antonio nel suo intervento, dall'altro invece qualcosa di razionale, quindi più astratto, eccetera. E però anche il fatto che queste parti opposte dentro di noi ci possono aiutare a capire gli altri. Sì, effettivamente, noi oltre a non conoscere noi stessi, molto spesso poi esprimiamo dei giudizi nei confronti degli altri, quindi questa addirittura proiezione che noi facciamo sugli altri poi è totalmente non considera il fatto che molto spesso non conosciamo nemmeno noi stessi. Sicuramente una considerazione che mi viene da fare anche leggendo questo messaggio di Cristina è che molto spesso noi pensiamo di fare delle scelte, come dice lei che scrive scelta o personalità o carattere. Effettivamente noi pensiamo di prendere delle decisioni, di elaborare delle scelte, eccetera, in realtà molte decisioni che prendiamo forse non le prendiamo veramente in modo autonomo come crediamo. Crediamo di farlo, ma di fatto siamo indotti dalle circostanze a fare determinate cose, siamo indotti dentro di noi a reagire a degli stimoli in un determinato modo e quindi a prendere determinate decisioni, come se ci fosse un'obbligazione interna, un obbligo interiore che ci spinge a comportarci in un certo modo e che noi però pensiamo di fare in modo libero. E quindi anche questo condizionamento interiore da poter comprendere sicuramente significa chiarificare, fare chiarezza dentro di noi e di conseguenza anche sul nostro modo di comportarci. Molto spesso io, ad esempio, di questo mi accorgo però dopo, col senno di poi. C'è la possibilità però, esercitandosi, anche di potersene accorgere nel mentre, quando queste cose accadono. Thank you. ci arriva un messaggio anche da Dennis che scrive: la condizione dissociata non è naturale, è totalmente indotta. Si parla di bilateralità come di una malattia. Ma non è l'individuo malato, ma la nostra società. Salute Dennis. Allora, rispondo al messaggio di Dennis. Effettivamente lui parla di dissociazione. Beh, in questo caso, diciamo, quando abbiamo detto che possiamo alimentare forse una componente in noi a discapito delle altre, o che forse in questo senso possiamo essere dissociati tra ciò che desideriamo, vogliamo, tra ciò che invece è quello che mentalmente vorremmo, eccetera, ma in questo caso io forse non parlerei di dissociazione, secondo me, ma semplicemente di come veniamo educati. Tu effettivamente, come dicevi prima Dennis, dipende molto da come gli esseri umani vengono educati, se vengono educati alla libertà o se vengono educati come degli automi. Però quando noi comunque nasciamo nelle nostre famiglie, scusate la raucedine, ma quando noi nasciamo effettivamente prendiamo un insegnamento che è quello che ci viene trasmesso dalle nostre famiglie, ma lo acquisiamo anche molto spesso per impressione. Quindi noi viviamo secondo una modalità che abbiamo imparato dagli altri esseri umani. Chiaramente, se uno di noi non fosse nato in Italia, ma fosse nato da una famiglia in Papua Nuova Guinea, probabilmente acquisirebbe delle dinamiche comportamentali, comunque per impressione, che sono sicuramente diverse da quelle che adottiamo in Italia. Però, di conseguenza, anche il modo che io posso avere di elaborare la realtà, o il modo che posso avere di provare delle emozioni, o di essere dipendente da determinate emozioni, se non lo sondo, se non sondo me stesso, non ho soprattutto la possibilità di avere accesso ad un insegnamento per potermi comprendere, di fatto rimarrà lo stesso, e molto spesso io ne sarò in preda in modo meccanico. Questa è la mia esperienza, senza nemmeno accorgermene, e quello sarà l'unica modalità che conosco di provare delle emozioni. Quindi la vedo più come una cosa che può essere sicuramente diversa da ognuno ad ognuno, perché noi non è che diciamo tutti funzioniamo nello stesso modo. Ognuno effettivamente ha la sua modalità poi di funzionamento, però è un funzionamento e non è l'unico funzionamento possibile. Poi esiste sicuramente un aspetto che però si può armonizzare, quindi parlavamo di armonizzazione dentro di noi, vi citavo l'aspetto di poter vedere anche l'evoluzione come una sorta di armonia tra i creazione di armonia tra disaccordi, tra disarmonie, e sicuramente in questo senso questa condizione è in divenire, cioè può essere che forma dissociata non sia naturale, e che quindi effettivamente abbiamo bisogno però di risolvere in qualche modo questa forma dissociata, se lo crediamo utile, lo sentiamo utile per noi stessi, e quindi di divenire un'armonia, di intonarci con una nota diversa. Questa è la metafora che mi sento di usare. E quindi il fatto è che proprio in virtù di questa educazione, se noi riceviamo un'educazione, diciamo, che ci fa comportare in modo dissociato, beh, è inevitabile che ci comportiamo in modo dissociato, perché questa è l'educazione che abbiamo ricevuto, questa è l'unica modalità che noi conosciamo, e che ovviamente conosceva chi a sua volta ci ha dato questa educazione e a cui è stata trasmessa, eccetera. E quindi la ripetizione di un errore crea una ripetizione continua di un errore. Invece il poter armonizzare questo errore significa poi poter anche trasmettere questa armonizzazione a chi verrà dopo di noi o a chi eventualmente ci potesse prendere ad esempio. Poi, ovviamente, questo detto per tutti voi che siete in ascolto, come diceva Antonio Dalla Cella nel suo intervento, diciamo un'oretta fa, è una narrazione, quindi ognuno si può fare la sua narrazione. Noi, lo ripeto, abbiamo parlato di questa possibile triarticolazione dell'essere umano, quindi fisica, vitale e mentale, come una possibilità che possiamo avere di conoscerci meglio, ma chiaramente è una narrazione, certamente una narrazione funzionale ad uno scopo, che in questo caso è quello di poterci conoscere, quindi la pedagogia evolutiva che proponiamo è una conoscenza, un apprendimento attraverso la conoscenza di noi che fattivamente possa portarci ad una forma di evoluzione se applicata. E quindi è una narrazione. È vero, ognuno può farsi la sua narrazione. Per molto tempo, ad esempio, si è parlato di corpo e anima. Nella tradizione, ad esempio, cristiana o in altre tradizioni religiose si parla di corpo e anima, quindi non c'è l'elemento del tre. Oppure, ad esempio, prima citava Cristina, la nostra parte mentale e la nostra parte razionale. Quindi, guardando questo aspetto, ad esempio, non c'è l'elemento del corpo in questo caso. Nella tradizione cristiana non c'è l'elemento, in questa dicotomia comunque presentata, diciamo, tra corpo e anima, non c'è forse la mente, se identifichiamo l'anima con la parte vitale, quindi manca comunque un elemento. Nella tradizione ermetica e in molte altre tradizioni, anche nell'alchimia, si parla invece di tre elementi, quindi anche i tre gradi di una trasformazione, i tre passaggi dal punto di vista, ad esempio, dell'alchimia. Quindi c'è una tradizione, chiamiamola esoterica, chiamiamola spirituale, sapienziale, che utilizza il tre come chiave di lettura della realtà, differente di altre narrazioni che utilizzano invece come chiave di lettura della realtà il due. Quindi è sicuramente una narrazione. Quindi noi proponiamo questa perché per esperienza è quella che ci è stata di aiuto, il 3 in 1. Vi ringrazio di aver ascoltato anche oggi gli Altronauti che vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 22 marzo 2024, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ricordo che chi volesse potrà riascoltare questa radio quando volete, questa trasmissione in orario notturno, quindi all'incirca a partire dalle 2:30-3 potrete ascoltare questa replica. Oppure nei prossimi giorni pubblicheremo il podcast, quindi la puntata registrata sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, e sul sito del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it. Chi fosse interessato a rileggere questo testo, sempre dal nostro sito seialtrove.it, collegandosi alla voce blog che trova in alto a destra se naviga col computer, o selezionando le tre lineette laterali se naviga con il telefono, trovate la voce blog e cliccandoci potete avere accesso a questo testo che abbiamo letto oggi, che si chiama 3 in 1. E se lo desiderate potete anche iscrivervi al pensiero settimanale per ricevere i nostri spunti di riflessione via email una volta a settimana, la domenica mattina. Gli Altronauti vi salutano, vi danno appuntamento a venerdì prossimo e vi augurano un buon proseguimento di giornata e un buon proseguimento di ascolto di Radio Cooperativa. Grazie a tutti voi. Lascia che il tuo cuore ti dica cosa fare, non sbaglierà. Chiedi alla tua mente come farlo. Questa, in movimento armonico con il cuore, ti indicherà la retta via.